Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche, benvenuto a Giorgio Cremaschi. Giorgio, buon pomeriggio.
Ciao, grazie, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Giorgio.
Allora, questa nuova puntata di Gavroche, che peraltro capita con una data, insomma, dai pessimi ricordi, 12 dicembre oggi.
È l'anniversario della strage di Stato, certo, esatto. 12 dicembre, le bombe di Piazza Fontana, l'inizio di quella che allora si chiamava, nel 1969, la strategia dell'attenzione, di cui ancora in realtà non si sa quasi niente, sì, qualche colpevole è stato preso, ma gran parte di coloro che sono stati gli autori sono fuori o sono tranquillamente morti di vecchiaia, e poi manca tutta la parte delle coperture degli apparati statali. E poi ricordiamo che pochi giorni dopo, il 16, moriva Pinelli, come suicidato dalla questura di Milano. Anche questa è una storia terribile che bisognerebbe ricordare. Ogni tanto mi capita di sentire i giovani che parlano appunto di come gli è stato raccontato gli anni 70, ecco, come se fossero anni di guerra civile, di terrorismo, eccetera eccetera, tutti in cui si mette dentro il calderone di tutto, tutto dentro lo stesso calderone. È bene ricordare che il 1969 è l'anno del contratto dei metalmeccanici, e le bombe le misero i fascisti per fermare le lotte e il cambiamento della società, e dietro i fascisti c'erano gli apparati dello Stato, c'era una parte rilevante degli apparati dello Stato, colonnelli, generali, gli stessi che pochi anni prima avevano tentato un colpo di Stato e che ne tentarono uno anche dopo. Tutto questo fa parte della storia oscura della nostra Repubblica, che credo dobbiamo sempre sempre ricordare.
Sì, infatti è così, e diciamo che forse una è con questo, insomma, poi chiudiamo su questo argomento, è che ogni anno poi ci sono le commemorazioni e chiunque sia al governo in quel momento dice sempre si deve perseguire la verità. C'è sempre questa frase che ritorna.
Sì, dicono anche che devono aprire gli archivi, c'è una richiesta. Io, sai, vivo a Brescia, conosco ancora alcuni dei familiari delle vittime della strage di Brescia. C'è una richiesta a cui hanno sempre detto di sì, cioè quella, tutti dicono sì. Bisogna fare aprire gli archivi e dare piena luce di tutto quello che sta avvenendo nella pubblica amministrazione, dopodiché aprire gli archivi, fare luce insomma su tutto quello che succede in questi anni, poi però alla fine gli archivi non vengono aperti. Beh, e quindi ancora abbiamo ancora il segreto di Stato che viene opposto a tantissime questioni che riguardano le organizzazioni criminali e le loro coperture, ripeto, all'interno degli apparati dello Stato, e anche, è bene ricordarlo, i finanziamenti da parte di una parte del padronato. Io ho cominciato a fare il sindacalista a Brescia nel 1974, proprio l'anno della strage di Brescia, e ricordo che c'erano alcuni industriali bresciani che avevano assunto nelle loro aziende provocatori fascisti, picchiatori fascisti, che venivano pagati dalle aziende, non perché facessero gli operai, ma venivano pagati dalle aziende come forma di sostegno al reddito per il lavoro che poi effettivamente facevano. C'erano queste aziende, non ci sono più oggi, ma erano aziende, io ricordo l'Idra ad esempio, che è un'azienda che è scomparsa, dove c'erano dentro assunti dei fascisti, e ricordo altre aziende, anche questa non c'è più, la Fenotti Comini, dove c'erano assunti dei fascisti. Ecco, queste aziende sono aziende dove c'erano dentro i fascisti assunti dai padroni, e è bene ricordare che i padroni allora come oggi sanno perfettamente tutto di tutti quando assumono uno. Ecco, quindi ricordo il colonnello Delfino, allora si chiamava capitano a Brescia, poi diventò generale Delfino, generale dei carabinieri, che è stato implicato in tutte le coperture di tutti gli affari sporchi della storia della Repubblica, ma non, alla fine in un modo o nell'altro è sempre riuscito a uscirne. Ecco, allora operava a Brescia, quindi c'è stato un brodo di cultura dentro il quale i fascisti hanno potuto muoversi, e questo mi fa pensare anche al mondo di oggi, cioè al fatto che i fascisti compaiono, fanno le loro manifestazioni, fanno le loro iniziative, ma con un clima politico e culturale che li favorisce, cioè quello per capirci liberista e di attacco ai migranti che non fanno solo loro, e poi con tutto il resto, anche con le coperture più o meno dei servizi segreti. Contropiano ha pubblicato un divertente, terrificante ma divertente, rapporto dei servizi segreti che descrive l'azione sociale di questi militanti neofascisti come bravi ragazzi che fanno attività nei territori, aiutano la gente, purtroppo aiutano solo quella di pelle bianca, ma insomma rappresentano un problema della società. Ecco, ci sono dei segnali che fanno dire che ancora una volta il radicalismo, il neofascismo, il radicalismo neofascista viene sollevato, utilizzato, aiutato da una parte degli apparati dello Stato.
Dunque, per tornare al lavoro, non lavoro e simile lavoro.
Oggi abbiamo un sacco di storie da raccontare, perché mi hai fatto parlare, grazie, giustamente, delle cose più importanti che tutti i giorni subiamo, delle campagne ideologiche, del fascismo e anche del finto antifascismo. Cioè vedere, devo dire io, poi ovviamente tutta la mia solidarietà a coloro che sono scesi in piazza a Como, però francamente vederlo con loro, Renzi, i ministri, quelli che fanno l'accordo con i libici per fermare i migranti sulle rive del Mediterraneo con i lager, quelli che pagano i tagliagole perché facciano sparire i migranti, quelli che fanno le leggi anti-sciopero, le leggi contro i poveri, le leggi che danno i fogli di via a quelli che manifestano e per fare una grande manifestazione antifascista, faceva un po' pena, secondo me. Ecco, quindi diciamo che siamo contro il fascismo, ma siamo anche contro questa ridicola ipocrisia degli antifascisti, che non sono antifascisti per niente, perché sono più fascisti dei fascisti.
Hai ragione. Dunque, le storie di lavoro.
Abbiamo un sacco di fatti, ma siccome mi hai portato via un po' di tempo, giustamente, adesso non so se riusciremo a parlarne di tutti, però io voglio cominciare per le nostre storie di lavoro a parlare di una storia che mi ha colpito moltissimo, che è uscita anche sui giornali, non è nuova purtroppo, ma è una storia di ferocia che cresce tutti i giorni, perché questa ferocia nei luoghi di lavoro cresce continuamente, e questa storia è quella di un lavoratore, un impiegato, un semidirigente, un quadro, così dice, della provincia di Torino, che oltre poco più di 50 anni, il quale si è ammalato un anno più fa di leucemia, si è ammalato, aveva un ruolo praticamente di capo all'interno dell'azienda, era uno di quelli che fanno funzionare l'azienda, un'azienda di vernici. I nomi non si sanno di tutta questa storia, perché da quel che ho capito anche il lavoratore vuole ancora che non si sappiano i nomi, e questo è uno dei problemi che noi abbiamo. Io li capisco questi lavoratori che, voglio dire, hanno avuto un rapporto buono con le aziende, sperano di ricostruirlo, semplicemente non sono abituati a denunciare come altri sono invece abituati, col nome, cognome, con tutto. Però io lo dico, bisogna fare i nomi, fate i nomi, i mascalzoni, si devono sapere chi sono, i delinquenti devono essere conosciuti, i nomi delle aziende che fanno porcherie come queste che sto per raccontare devono essere di dominio pubblico, in maniera che tutti le conoscano, tutti sappiano che quello lì fa schifo, quello lì è un negriero. Ecco, allora qui sto lavorando. Lavoratore, dicevo, è un capo, si è ammalato di leucemia, ha fatto una lunga battaglia con la sua malattia e ovviamente ha rischiato la vita, ha fatto una lunga battaglia e alla fine l'ha vinta, quindi tutto contento. Il giorno del suo compleanno, quasi il giorno del suo compleanno, sì, a settembre credo, il giorno del suo compleanno festeggia quasi contemporaneamente la fine della malattia, appunto il compimento credo del 56esimo 57esimo anno di età e anche finalmente il fatto di voler tornare al lavoro. Sono guarito, torno al lavoro. Cosa gli dice il padrone? Sei licenziato, ci dispiace, noi avevamo fatto conto che tu morissi, non sei morto, porca miseria. Ma no, dai, nel conto aziendale tu eri morto, perché sei vivo? Ecco, è così, l'hanno licenziato per giustificato motivo, come oggi avviene in tante aziende. Adesso ci sono tutti quelli, mi immagino, che dicono non è solo il Job Act. Sì, certo, non è solo il Job Act, qui ci sono anche l'allentamento dei licenziamenti per giustificato motivo fatto dalla Fornero, e poi c'è qualcosa di più, c'è il clima del paese, cioè il fatto che, come si dice, se tu distribuisci tutte le pistole, tu qualcuno comincia a sparare, e cominciano a sparare anche quelli che magari non hanno tutti i permessi di tiro in regola, però sparano lo stesso, tanto nel mucchio qualcuno, qualche cosa succede sempre. Ecco, questo atto delinquenziale criminale è stato fatto nei confronti di questo lavoratore, licenziato dopo perché è tornato dalla leucemia, perché semplicemente non era più previsto che lui vivesse negli organici dell'azienda, e quindi l'azienda l'ha eliminato per giustificato motivo, non giusta causa, che è quella quando ti ribelli, quando fai qualcosa, quando fai uno sciopero, no, giustificato motivo oggettivo, si dice oggettivamente tu non c'eri più, e quindi te ne devi andare. Ecco, questa è la società in cui noi viviamo, questa è l'Italia del Job Act, dove si licenzia continuamente, vengono licenziati lavoratrici. Oggi, in questi giorni, c'è sui giornali la notizia delle 134 lavoratrici qui c'è il nome, Canali, quello che fa i vestiti per uomo. Non comprate vestiti Canali, io, oddio, non credo che tra i nostri ascoltatori ci siano molti, però se ce n'è qualcuno, consiglio, non comprate vestiti Canali. Canali veste uomo ma licenzia le donne, licenzia 134 donne a Carate Brianza, sono donne che vengono licenziate dalla sera alla mattina, chiuso lo stabilimento, l'azienda va bene, anzi dopo andrà pure meglio ovviamente, perché sfrutterà ancora di più, farà schiavismo ancora di più, delocalizzerà ancora di più. Non è un'azienda in crisi, è un'azienda che fa profitti, semplicemente vuol fare ancora più profitti licenziando le persone. Chiudiamo con i licenziamenti, perché ne potremmo fare un elenco, ma ce ne lasciamo qualcuno per la settimana prossima, purtroppo ce ne sono in continuazione. Invece cominciamo a parlare di, come diciamo sempre, di storie di sfruttamento, di schiavitù, ma anche di lotta. Io voglio dedicare qualche minuto in questo momento alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori del CNR, Centro Nazionale per le Ricerche, i ricercatori, insomma, gli scienziati. Ecco, gli scienziati, i giovani scienziati in Italia, come si sa, sono tutti precari. Sono precari da una vita, uno fa la ricerca, no? Fa il ricercatore, è precario, dice io ho inventato una cosa, ho bisogno di 3 anni per completarla, e non si può, il contratto finisce tra un anno, tu devi pensare per un anno, poi per l'anno dopo si vedrà. Ecco, se ci pensate, la precarietà è sempre una cosa schifosa, ma applicata alla ricerca, applicata a coloro che devono pensare sostanzialmente e lavorare su ciò che pensano, e dovrebbero avere, io dico, non dico la gioia, ma almeno la tranquillità economica per poter pensare non soltanto e non unicamente a come chiudere le bollette di fine mese. Ecco, tutto questo è particolarmente stupido e criminale, cioè il fatto che noi abbiamo migliaia e migliaia di ricercatori che sono totalmente precari e che normalmente devono ogni anno vedersi, ma non adesso, perché poi al bol ci sono precari da decenni, da 10, 15 anni. Sono precari da un sacco di anni, tutti gli anni li rinnovano, sei stato bravino, sì, e dietro ci sono anche i poteri delle università, le baronie, che giocano ovviamente su questo, giocano sulle carriere, giocano su tante cose. Ora, i precari si sono giustamente, dico anche finalmente, ribellati a tutto questo, e oggi abbiamo credo 15, mi pare 15 centri in tutta l'Italia, di centri di ricerca presidiati e occupati dai precari in lotta. Io tra l'altro voglio sottolineare in particolare quello di Pisa, che è al 49esimo giorno di occupazione. I precari di Pisa del CNR stanno occupando il CNR da 49 giorni, sono una quarantina di ricercatori che si alternano continuamente. Qui voglio salutare la mia amica e compagna Eleonora, che è una dei tanti che lotta in questa battaglia e che con cui ci incontriamo in tante anche altre vertenze, lotte, iniziative, che questa volta sta facendo la sua vertenza insieme a tutti gli altri per ottenere che cosa? La stabilizzazione, la parola magica adesso si usa, cioè il lavoro normale, si dice la stabilizzazione, già la parola ti dice, i lavoratori devono essere stabilizzati, il che vuol dire che prima sono destabilizzati. Come sono questi lavoratori? Tremano, sono destabilizzati, non so se ci rendiamo conto il linguaggio come tradisce sostanzialmente i meccanismi più imbecilli dello sfruttamento. I lavoratori sono destabilizzati. Devono essere stabilizzati. Stabilizzarli significa fargli un contratto normale, cioè fargli un contratto, quello che oggi non prende più nessuno, ma che sarebbe il contratto di lavoro, cioè assunti a tempo indeterminato. Ecco, il governo ha detto sì, certo, adesso noi stabilizziamo tutti. Ha fatto la campagna, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 stabilizzati, siamo arrivati. Ecco, qual è il punto? Non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi, i governi varano, non è l'unico caso, poi ne parleremo di un altro, i governi varano le leggi, fanno le promesse, ma come si dice le nozze coi fichi secchi, fanno, convocano dei grandi matrimoni, ma come menù ci sono solo fichi, che tra l'altro mi piacciono pure, ma insomma se fossero l'unico menù previsto per un pranzo di nozze sarebbe un po' scarsino. Ecco, il governo ha dichiarato che sono credo 9.000 quelli che adesso dovrebbero essere immediatamente stabilizzati, che questi devono essere stabilizzati, però dice ci ha messo un po' di soldini, chi ci dice che non bastano assolutamente per stabilizzare questi lavoratori, e poi ha detto gli altri chi li mette? Li mette il CNR, ma il CNR i soldi non ce li ha, però il CNR perché come non ce li ha? Ecco, fatto sta che in questo inghippo tra il CNR che non ha i soldi, il governo che ci mette meno soldi di quelli che servono e tutto il anche va detto in alcuni casi i baroni universitari che vorrebbero stabilizzare, sì, ma non tutti, quelli che piacciono a loro, qualcuno sì, qualcuno no, eccetera. In questo gioco schifoso sulla pelle dei ricercatori, ancora noi non abbiamo la certezza se che questi lavoratori, che ripeto, si stanno ribellando giustamente in tutta Italia, abbiano quella cosa normale, la stabilizzazione, cioè non siano più destabilizzati dallo Stato. Ecco, a proposito prima di strategia della tensione, qui c'è la strategia della tensione sulle persone, vengono destabilizzati dallo Stato che li precarizza e che continuamente li mette in condizione di dover ricominciare da capo, mentre magari stanno facendo delle ricerche utili per l'ambiente, per la salute, per la vita, per tutto, per le cose che servono a tutti noi, dovrebbero stare lì a ricercare, ad aiutarci, invece vengono destabilizzati dallo Stato. Ecco, io credo che poi si dice che c'è la fuga dei cervelli, ma i cervelli che sono fuggiti da sempre, dall'inizio, sono quelli di chi governa, quelli sono scappati, i loro cervelli, loro sono rimasti lì e purtroppo sono lì a governare senza cervello, in maniera scriteriata, obbedendo solo agli ordini più stupidi della finanza, delle banche e del rigore. E quelli per cui salutiamo i lavoratori del CNR in lotta, so che i prossimi giorni saranno iniziative di lotta, sosteniamoli, perché so che il 14, il 15 saranno iniziative di lotta, questa è una settimana importante per loro, perché in questa settimana forse il Parlamento, se ci sarà la pressione, seguiamola, ci saranno le mobilitazioni, forse il Parlamento dovrebbe decidere i soldi, forse, perché poi come al solito troveranno qualcuno che dirà stiamo attenti, qui non possiamo permettere, i soldi forse ci sono, forse non ci sono, non si possono spendere i soldi per i lavoratori così, ma che scherziamo, mica sono gli F-35. Ecco, allora E qui abbiamo i ricercatori del CNR, per i quali si fa una promessa e poi contemporaneamente gli si dice che i soldi non ci sono. Questo è quello che viene normalmente. Qui dobbiamo tornare alla solita cosa di cui parliamo quasi tutti i giorni, si parla sempre, la Fornero.
È sempre
la Fornero, torna sempre la Fornero sul luogo del delitto. Allora, una delle misure che il governo aveva deciso per attenuare la catastrofe della Fornero è la cosiddetta APE, che non è quella che punge, anche se punge, è il solito acronimo, anticipo pensionistico vuol dire sostanzialmente, non mi ricordo tutto l'acronimo, ecco, questo l'APE è il fatto che chi ha 63 anni, un certo numero di contributi e tante cose, può andare in pensione prima. Ma come? Se si fa il mutuo. Ma non so se ci rendiamo conto, uno a 63 anni si deve fare il mutuo per andare in pensione, ma io non lo so. E poi ovviamente il governo ci mette qualche soldo, perché le assicurazioni dicono, a noi le banche dicono, a noi chi ci assicura che questo vive e non ci paga il mutuo? Quindi il governo copre queste le assicurazioni per le banche che fanno il mutuo ai pensionati che vogliono aprire il mutuo, oltre quello per la casa, oltre magari quello per aiutare i figli, che vogliono aprire il mutuo per andare in pensione qualche anno prima, 4 anni prima dei 67 fatidici della Fornero. Ecco, per alcune categorie di lavoratori più disagiati il mutuo glielo paga il governo, chiama APE social, quindi c'è l'APE privata, quella che ti punge e basta, che credo l'abbiano fatta davvero in pochi, e invece c'è l'APE social, cioè quella per cui uno a 63 anni può andare in pensione prima, perché questo mutuo, questa operazione che gli permette, se ha alcuni requisiti di numero di contributi, di lavoro fatto, eccetera, eccetera, può provarci andare. Cosa è successo qui? Esattamente la stessa cosa che è successa ai ricercatori. Il governo ha fatto tanta propaganda, Poletti, eccetera. Sì, c'è la durezza della Fornero, però abbiamo fatto l'APE social con questa per tanti lavoratori, quelli che hanno cominciato prima, quelli che fanno lavori faticosi, quelli che fanno lavori particolarmente disagiati. Per tutti questi sì, c'è la pensione prima. Ecco, pensione prima col cavolo che c'è. Perché gran parte di questi lavoratori hanno fatto, pare che ci siano stati 66.000 domande fatte. Ecco, le domande fatte sono circa 66.000. Da quel che mi risulta, allo stato attuale l'INPS eccetera ne abbia accolte credo 25-30.000, circa un terzo. Cioè, hanno fatto le domande, quasi tutte sono state respinte. Ma la cosa più divertente è che anche quelli che gli hanno accolto la domanda non hanno ancora beccato niente, perché le pratiche ritardano, fatto sta che questi lavoratori magari sono andati a casa o sono sul punto di andare a casa, ma l'assegno non arriva, neanche un assegno, ce lo racconta il Corriere della Sera. Finora sono un anno e mezzo che la minano con questa storia dell'APE social, neanche un assegno è stato pagato, sono ancora tutti lì e i soldi non ci sono, li devono risparmiare, i soldi non ci sono, lo dicono anche ai medici che sono in sciopero oggi. Salutiamo anche, ci fermiamo un attimo dopo, sì. Salutiamo anche, oggi una giornata di lotte, i medici sono in sciopero tutti i medici della struttura pubblica, uno sciopero sacrosanto, è uno sciopero per il fatto che da 8 anni non hanno il contratto, per il peggioramento di tutte le loro condizioni, perché gli fanno aumentare gli orari e gli calano i salari, e oltretutto questo per i tagli alla sanità pubblica. Mi ha colpito molto di questo un dato che danno i medici oggi in sciopero contro i tagli alla sanità pubblica. Ci dicono anche qui che il governo ha stanziato 1 miliardo, che poi è pochissimo perché ne sono stati tagliati 10 di miliardi, comunque ci ha rimesso dentro 1 miliardo dopo che 10 sono stati tagliati dalle spese per la sanità pubblica, però poi ha fatto delle altre leggi sotto leggi per cui alla fine i soldi, questo miliardo viene assorbito e quindi i tagli alla sanità continuano, i soldi non ci sono mai, anche quando promettono di darteli poi trovano la gabola, trovano il trucco, come si dice, la finzione, per cui da un'altra tasca ti riprendono tutto quello che ti hanno messo nella tasca precedente, anzi ti riprendono qualcosa in più, e tutto questo produce nella sanità delle cose assolutamente gravissime, criminali, perché parliamo della salute delle persone, parliamo della possibilità di curarsi, parliamo della possibilità per i poveri di allungare o prolungare la vita. Ecco, i medici ci dicono, a proposito di salute, sistema pubblico e tante altre cose, che tra Napoli e Bolzano ormai l'aspettativa di vita è differente di 4 anni. Io non so se è una cosa, secondo me, terribile, anche perché, come parlavamo prima della pensione, che ci allungano l'aspettativa di vita, l'allungano per tutti ovviamente, poi è una porcheria per tutti, ma immaginatevi la doppia truffa per un cittadino napoletano, per cui la cui povero, per la cui aspettativa di vita è 4 anni inferiore a quella di un cittadino che abita a Bolzano, per via della sanità, del sistema sanitario pubblico, per come cade lì, per i tagli alla sanità che incidono più lì che altrove, e questo porta a un dramma sociale enorme nel nostro paese, contro cui oggi i medici stanno scioperando, medici a cui, ripeto, da 8 anni si nega quella cosa minima di riconoscimento che è il contratto nazionale di lavoro, come del resto a tutti gli altri lavoratori pubblici, e questo perché non ci sono i soldi, e anche quando li promettono poi non li danno. A tutti i pubblici hanno promesso gli 80 euro, e avete visto questi 80 euro, adesso dicono che li daranno ai capi, che li daranno come mance. I soldi ci sono? No, ci sono, non ci sono, ne parleremo dopo la musica se ci sono o non ci sono i soldi, però resta il fatto che adesso i soldi, quelli, anche quelli che stanziano, se li rifregano dopo 3 secondi.
E allora un po' di musica. Questo era John Lennon, Power to the People, Giorgio.
Certo, la mandiamo come augurio alle compagne e ai compagni di Esso Pazzo, che vogliono lanciare la lista Potere al Popolo.
Esatto.
John Lennon l'aveva già scritto.
Hai visto? Dunque, Giovanni, che ci dici di là?
Allora, arrivano alcuni messaggi, come sempre, per Giorgio Cremaschi e per Gavroche. Oggi in radio si parlava della manifestazione di sabato prossimo del 16, organizzata da Saint-Papier per i migranti e i loro diritti. Giorgio, ti chiedono come si connettono queste lotte e comunque, diciamo, se le ingiustizie contro i migranti e le ingiustizie contro i lavoratori sono in qualche modo interfacciate, secondo te?
Assolutamente sì, volevo appunto, ricordiamo la manifestazione del 16, di tutti i migranti ci saremo anche noi, abbiamo aderito come Eurostop, hanno aderito le organizzazioni sindacali di base, i movimenti, ci saremo perché questa è una, ma non è una manifestazione dei migranti, è una manifestazione dei lavoratori più sfruttati d'Italia, ed è bene ricordare questo, è una manifestazione dei lavoratori sfruttati che si chiamano migranti, ma ce ne sono tanti altri, sfruttati e oppressi. Le leggi contro i migranti sono leggi schiaviste che servono a fare sì che i migranti siano continuamente ricattati. È chiaro che il migrante che deve sottostare a tutto un sistema poliziesco fa più fatica a ribellarsi poi dopo, quando gli dicono che deve lavorare per 4 euro, 5 euro all'ora, 3 euro all'ora, perché c'è dietro gli, al padrone, oltre che le minacce che hanno tutti i cittadini italiani normali, cioè quelli che conosciamo, di cui parliamo sempre, cioè o mangi sta minestra, salti dalla finestra, cioè si aggiunge l'altra minaccia, o mangi sta minestra e salti dalla finestra, ma la finestra è la finestra Italia, cioè ti cacciamo dal paese, tu, i tuoi familiari e tutto il resto. Quindi bisogna capire che il meccanismo del ricatto non è un meccanismo che serve a regolare, io lo dico perché ci sono anche tanti lavoratori che si cascano in questa cosa. Il meccanismo che delle leggi ordine, delle leggi di polizia con i migranti, non serve a fermare le migrazioni, non serve a dire tuteliamo i cittadini italiani, ma all'opposto, serve a creare un regime di schiavitù che ovviamente offende la dignità delle persone migranti ed è una, ma anche colpisce tutti, perché se uno è schiavo tutti sono schiavi, e quindi c'è un rapporto continuo da questo punto di vista. Qui è bene ricordare che noi abbiamo bisogno della forza dei migranti, perché i migranti ci sono, e se ci sono, e ci sono, ed è persino Salvini dice adesso, l'ho sentito dire a Roma, che i migranti regolari sono cittadini italiani, e allora di che cosa stiamo parlando? Se sono cittadini italiani, se uno è un migrante regolare deve avere i diritti che hanno tutti gli altri, perché se non ce li ha lui, non ce li abbiamo più neanche noi. Quanto è facile o difficile capire una cosa così semplice? E quando ci sono gli schiavi, sono tutti schiavi quelli che lavorano, perché sono ricattati dagli schiavi, e se gli schiavi si ribellano, come sta succedendo nella logistica, nelle campagne, come vedremo nella manifestazione del 16, se sono in tanti che si ribellano, aiutano anche noi. Voglio sempre ricordare che, abbiamo ricordato anche la settimana scorsa, che io ho fatto tanti anni sindacalisti a Torino, e a Torino la Fiat contro i torinesi aveva vinto. Poi sono arrivati i terroni dalla terra, e coi terroni ha perso, perché forse erano più arrabbiati, insomma era cambiata tutto. Noi abbiamo bisogno della lotta unita per i diritti di nativi e migranti, di tutti quelli che sono italiani per suolo o per sangue o per qualsiasi altra cosa, contro lo sfruttamento, contro la schiavitù. Questa è la grande lotta dell'epoca moderna, la lotta contro il ritorno della schiavitù e contro il supersfruttamento. Direi che la lotta fondamentale, è stato costruito un sistema economico fondato sul supersfruttamento del lavoro, tutto ciò che si ribella allo sfruttamento del lavoro aiuta tutti quelli che lo subiscono.
Noi siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Gavroche, che passano sempre troppo velocemente, devo dire. Ci sentiremo.
Abbiamo fatto una. Perché sì, ci sono un sacco di fatti. A proposito, dammi un secondo ancora, perché sì, voglio ricordare anche una cosa in cui ci sono anch'io. Voglio dare un appuntamento. Venerdì, sabato saremo tutti alla manifestazione, sabato 16 dicembre. Venerdì, il giorno prima, alle 5. All'outlet di Castel Romano, proprio sì, lì dove si è incatenata Valeria Ferrara, quella sì, lavoratrice che vogliono spostare di 60 km per via dei turni pazzeschi, si fa un dibattito proprio sulle domeniche. Ci sarò anch'io, ci sarà anche il Monsignor Andrea Leonardo, ci sono sindacalisti, ci sono educatori, ci sono scrittori, ci sono avvocati, e discutiamo appunto della domenica, del fatto che la domenica si deve stare a casa, appunto, basta. Cioè questa qualche domenica si lavora, i servizi essenziali è giusto che lavorino, ovviamente con senza gli orari di lavoro che hanno oggi, riducendogli e non aumentandogli l'orario di lavoro, ma i supermercati, i grandi centri commerciali eccetera devono permettere alla gente di fare le feste e di fare turni normali di lavoro. Questa è la condizione, visto che guadagnano tra l'altro tanto, possono anche spendere un po' per questo, ecco. Quindi facciamo, andiamo a Castel Romano. Io non so come hanno fatto i sindacalisti dell'USB, Iacovone e altri a trovare, secondo me hanno fatto qualche trucco. Comunque, teoricamente siamo lì dentro a Castel Romano a fare un dibattito su come si lavora male a Castel Romano. Va bene.
Allora martedì prossimo ci racconterai.
Ci rivediamo. Ciao a tutti, ciao Giovanni, ciao, grazie.
Ciao.